Il muratorino moribondo, 18 martedì. Il povero muratorino è malato grave. Il maestro ci disse d'andarlo a vedere e combinammo d'andarci insieme, Garrone, De Rossi ed io. Stardi pure sarebbe venuto, ma siccome il maestro ci diede per lavoro la descrizione del monumento a Cavour, egli ci disse che doveva andare a vedere il monumento per far la descrizione più esatta. Così per prova invitammo anche quel gonfionaccio di Nobis, che ci rispose «No, senz'altro». Votini pure si scusò, forse per paura di macchiarsi il vestito di calcina. Ci andammo all'uscita delle 4. Pioveva a catinelle. Per la strada Garrone si fermò e disse, con la bocca piena di pane, «Cosa si compera?» e faceva suonare 2 soldi nella tasca. Mettemmo 2 soldi ciascuno e comperammo 3 arance grosse. Salimmo alla soffitta. Davanti all'uscio De Rossi si levò la medaglia e se la mise in tasca. Gli domandai perché. «Non so», rispose, «per non aver l'aria... Mi par più delicato entrare senza medaglia». «Picchiammo!» ci aperse il padre, quell'omone che pare un gigante. Aveva la faccia stravolta che pareva spaventato. «Chi siete?» domandò. Garrone rispose. «Siamo compagni di scuola d'Antonio, che gli portiamo 3 arance». «Ah, povero Tonino!» esclamò il muratore scotendo il capo. «Ho paura che non le mangerà più le vostre arance!» E si asciugò gli occhi col rovescio della mano. Ci fece andare avanti. Entrammo in una camera a tetto dove vedemmo il muratorino che dormiva in un piccolo letto di ferro. Sua madre stava abbandonata sul letto col viso nelle mani e si voltò appena a guardarci. Da una parte pendevano dei pennelli, un piccone e un crivello da calcina. Sui piedi del malato era distesa la giacchetta del muratore, bianca di gesso. Il povero ragazzo era smagrito, bianco bianco, col naso affilato e respirava corto. «Oh, caro Tonino, tanto buono e allegro, piccolo compagno mio, come mi fece pena, quanto avrei dato per rivedergli fare il muso di lepre, povero muratorino!» Garrone gli mise un'arancia sul cuscino, accanto al viso. L'odore lo svegliò, la pigliò subito, ma poi la lasciò andare e guardò fisso Garrone. «Son io!» disse questi. «Garrone, mi conosci?» Egli fece un sorriso che si vide appena e levò a stento dal letto la sua mano corta e la porse a Garrone, che la prese fra le sue e vi appoggiò sopra la guancia, dicendo «Coraggio, coraggio, muratorino! Tu guarirai presto e tornerai alla scuola, e il maestro ti metterà vicino a me. Sei contento?» Ma il muratorino non rispose. La madre scoppiò in singhiozzi. «Oh, il mio povero Tonino! Il mio povero Tonino! Così bravo e buono, e Dio che ce lo vuol prendere! Chetati!» le gridò il muratore, disperato. «Chetati, per amor di Dio, o perdo la testa!» Poi disse a noi affannosamente, «Andate, andate ragazzi, grazie, andate, che volete far qui? Grazie, andatevene a casa!» Il ragazzo aveva richiuso gli occhi e pareva morto. «Ha bisogno di qualche servizio?» domandò Garrone. «No, buon figliuolo, grazie», rispose il muratore, «andatevene a casa». E così dicendo ci spinse sul pianerottolo e richiuse l'uscio. Ma non eravamo a metà delle scale che lo sentimmo gridare, «Garrone! Garrone!» Risalimmo in fretta tutti e 3. «Garrone!» gridò il muratore col viso mutato. «T'ha chiamato per nome! 2 giorni che non parlava! T'ha chiamato 2 volte! Vuole te! Vieni subito! Ah, santo Dio, se fosse un buon segno!» «Arrivederci!» disse Garrone a noi. «Io rimango!» e si lanciò in casa col padre. De Rossi aveva gli occhi pieni di lacrime. Io gli dissi: «Piange per il muratorino? Egli ha parlato! Guarirà!» «Lo credo!» rispose De Rossi, ma non pensavo a lui. Pensavo: com'è buono, che anima bella è Garrone. Il conte Cavour, 29 mercoledì. È la descrizione del monumento al conte Cavour che tu devi fare. Puoi farla, ma chi sia stato il conte Cavour non lo puoi capire per ora. Per ora sappi questo soltanto: egli fu per molti anni il primo ministro del Piemonte. È lui che mandò l'esercito piemontese in Crimea a rialzare con la vittoria della Cernaia la nostra gloria militare caduta con la sconfitta di Novara. È lui che fece calare dalle Alpi 150.000 francesi a cacciare gli austriaci dalla Lombardia. È lui che governò l'Italia nel periodo più solenne della nostra rivoluzione, che diede in quegli anni il più potente impulso alla santa impresa dell'unificazione della patria. Lui, con l'ingegno luminoso, con la costanza invincibile, con l'operosità più che umana. Molti generali passarono ore terribili sul campo di battaglia. ma egli ne passò di più terribili nel suo gabinetto, quando l'enorme opera sua poteva rovinare di momento in momento come un fragile edificio a un crollo di terremoto. Ore, notti di lotta e d'angoscia passò, da uscirne con la ragione stravolta o con la morte nel cuore. E fu questo gigantesco e tempestoso lavoro che gli accorciò di 20 anni la vita. Eppure, divorato dalla febbre che lo doveva gettar nella fossa, egli lottava ancora disperatamente con la malattia per far qualche cosa per il suo paese. «È strano», diceva con dolore dal suo letto di morte, «non so più leggere, non posso più leggere». Mentre gli cavavan sangue e la febbre aumentava, pensava alla sua patria. Diceva imperiosamente: «Guaritemi, la mia mente s'oscura, ho bisogno di tutte le mie facoltà per trattare dei gravi affari». Quando era già ridotto agli estremi e tutta la città s'agitava e il re stava al suo capezzale, egli diceva con affanno: «Ho molte cose da dirvi, sire, molte cose da farvi vedere, ma son malato, non posso, non posso», e si desolava. E sempre il suo pensiero febbrile rivolava allo Stato, alle nuove province italiane che s'erano unite a noi, alle tante cose che rimanevano da farsi. Quando lo prese il delirio: «Educate l'infanzia!» esclamava fra gli aneliti. «Educate l'infanzia e la gioventù! Governate con la libertà!» Il delirio cresceva, la morte gli era sopra ed egli invocava con parole ardenti il generale Garibaldi, col quale aveva avuto dei dissensi, e Venezia e Roma che non erano ancor libere. Aveva delle vaste visioni dell'avvenire d'Italia e d'Europa. Sognava un'invasione straniera, domandava dove fossero i corpi dell'esercito e i generali. Trepidava ancora per noi, per il suo popolo. Il suo grande dolore, capisci, non era di sentirsi mancare la vita, era di vedersi sfuggire la patria che aveva ancora bisogno di lui e per la quale aveva logorato in pochi anni le forze smisurate del suo miracoloso organismo. Morì col grido della battaglia nella gola e la sua morte fu grande come la sua vita. Ora pensa un poco, Enrico, che cosa è il nostro lavoro, che pure ci pesa tanto, che cosa sono i nostri dolori, la nostra morte stessa, a confronto delle fatiche, degli affanni formidabili, delle agonie tremende di quegli uomini, a cui pesa un mondo sul cuore. Pensa a questo, figliuolo, quando passi davanti a quell'immagine di marmo, e dille: «Gloria in cuor tuo». Tuo padre.